La predica dove leggerò questa mattina ha il titolo Guarda verso Gesù. Mi sono reso conto che anche il fratello Branham, quando si andava verso la fine dell'anno, si faceva dei pensieri come dovrebbe andare avanti. Questa mattina abbiamo letto o leggeremo una predica dal 29 dicembre 63 e questo pomeriggio del dicembre 64. E vi renderete conto che avevo un desiderio nel suo cuore quando si avvicinava il fine anno di fare bilancio per vedere a che punto si era arrivato e come si doveva andare avanti e continuare. La scrittura che vorrei mettere di base si trova nel profeta Isaia capitolo 21, il testo ben noto, versetto 11 e 12. Isaia 21, versetti 11 e 12. Oracolo contro Duma. Mi si grida da Ser, sentinella, a che punto è la notte? Sentinella, a che punto è la notte? La sentinella risponde, viene la mattina e viene anche la notte. Se volete interrogare, interrogate pure, tornate un'altra volta. Vogliamo saperne di più e siamo venuti per chiedere e domandare al Signore e per ricevere da Lui la risposta. Un'altra traduzione dice nel versetto 12, la sentinella risponde, viene la mattina e viene anche la notte. La bella in tutte le traduzioni che sono tutte corrette e che sono tutte giuste. Posso giudicarlo al meglio perché ne ho una quindicina a disposizione e li leggo diligentemente. Sono tutte giuste e se poi le mettiamo insieme abbiamo un'ottima visione d'insieme di ciò che Dio intendeva. Viviamo alla fine dei tempi della fine. Abbiamo parlato del fatto che il Signore ha predetto una fase profetica della storia della salvezza negli ultimi giorni e anche del fatto che un ministero profetico doveva essere quello di raddrizzare la retta via per ordinare tutto, di raddrizzare tutte le cose dottrinali, per mettere tutto nella giusta luce, per darci intendimento divino e la visione d'insieme di tutto ciò che è importante per la Chiesa del Dio vivente. Voglio leggere una parte dalla predica e poi anche come lo Spirito ci guiderà, magari un passo della Bibbia qua e là che si adatta a questo. Iniziamo dalla pagina 4 verso la metà. Qui il fratello Branham dice, siamo grati per la luce del Vangelo. Lo siamo anche noi? Sì, siamo grati per la luce del Vangelo, non un Vangelo secondo l'uomo, ma come dice Paolo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Il divino, originale, originario Vangelo di Gesù Cristo. Paolo scrive ai Corinti: se uno viene a predicarvi un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Ai Galati scrive: se qualcuno annunciasse un Vangelo diverso, sia anatema. Ritorniamo al Vangelo che i nostri fratelli hanno predicato all'inizio, perché Gesù Cristo è Alfa e Omega, il primo e l'ultimo. Con Lui non c'è cambiamento né trasformazione, e Lui rimane lo stesso. E la sua parola e il suo Vangelo rimangono gli stessi. Siamo grati a Dio per questo, quindi siamo grati per la luce del Vangelo. Gesù disse quando era sulla terra: quello che sento lo dico. Ora dirò qualcosa per i prossimi 10 o 15 minuti prima di passare al mio testo, un testo molto breve, e poi pregheremo. Sono arrivato al punto nel mio ministero in cui devo dire qualcosa. Gesù disse: quello che io ascolto, questo lo dico. Ha anche detto: vi chiamo amici, perché l'amico dice tutto all'amico. Abbiamo già letto questa parola dal Vangelo di Giovanni, capitolo 15, dove Gesù dice: io non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose. Non solo una parte, non solo mezza verità, ma piena chiarezza su tutta la verità della parola di Dio. E da questo riconosciamo di essere amici di Dio. Siamo stati tolti dall'inimicizia, riconciliati con Dio, e ora siamo amici Suoi. Continua a leggere. Paolo disse in Atti 20:27: perché non mi sono tirato indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Questa sera voglio seguire e secondo il meglio di quello che so dire lo stesso. Non ho mancato, non mi sono tirato indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Vediamo che il fratello Branham sta dicendo qui la stessa cosa che Paolo disse allora. Una cosa è dire una frase, un'altra è sapere se la frase è vera. Quanti potrebbero anche leggere gli Atti 20, 26, 27 in questi giorni e dire semplicemente: vi ho esposto tutto il consiglio di Dio. L'ho sentito dire di recente da una persona simpatica che aveva capito come è il battesimo e si riferiva già all'intero consiglio di Dio. L'intero consiglio di Dio comprende l'intero piano di salvezza di Dio, l'intera profezia, l'intera parola. Sì, tutto. tutto e tutto, l'intero consiglio e l'intera parola di Dio dall'inizio alla fine. Quindi non tutto ciò che viene etichettato come Vangelo completo lo è davvero. Quanti evangelisti dicono ai loro ascoltatori: vi predico il pieno Vangelo, e quando si guarda nel vaso non c'è nulla di completo, di pieno. Ci si stupisce quanto sia profondo, quanto in profondità si può guardare nel vaso. Alcune cose sono la metà, altre un quarto, e ci sono carenze ovunque. Anche noi siamo mancanti, ma per la grazia di Dio abbiamo il desiderio di tornare al pieno Vangelo di Gesù Cristo. Sapete che questo include la piena restituzione, davvero, con tutti i doni, con tutte le forze, con l'effettivo ministero di Gesù Cristo, con l'autorità divina originale, con tutto ciò che ci viene testimoniato nelle Scritture. Potete credere voi tutti? Vado un passo più avanti. Se capisco bene Dio, forse solo il mio desiderio, ma un giorno potrebbe realizzarsi. Posso credere che la gloria della seconda casa sarà più grande di quella della prima. Posso credere che Dio possa dare una doppia misura attraverso la restaurazione, che, come vedremo tra poco, sperimenteremo almeno ciò che i nostri fratelli hanno sperimentato all'inizio. Nella pagina 5 leggo: crediamo nello stesso Vangelo, così come è scritto nella Bibbia. È il punto centrale, è messo come punto centrale. Se un fucile è impostato con precisione e colpisce il centro del bersaglio la prima volta, lo colpirà anche la seconda e tutte le volte successive. Il fratello Branham, che aveva una particolare passione per il tiro al bersaglio, ha praticato il tiro al bersaglio. Io ho praticato il tiro al bersaglio quando ero molto giovane, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, non durante la guerra, ma dopo la guerra, con fucili tedeschi, con fucili francesi, con fucili inglesi. Avevo una vasta collezione di fucili. Era messo tutto insieme, ma non avevo tanta passione di far questo. Il fratello Branham era un grande tiratore. Che cosa ha detto? Ha centrato il bersaglio 47 volte di seguito, quindi ero un buon tiratore. E qui lo prende come esempio dalla sua vita personale e dice: se la cosa è impostata correttamente, allora deve colpire, deve essere un colpo diretto. Deve essere un colpo nel centro. Non possiamo accontentarci di sparare in aria, dobbiamo fare centro. Credo che Dio ci darà questo. Ora passa ad un secondo esempio nella parte successiva. Se un albero, una vite, produce un ramo e questo ramo porta un certo tipo di frutto, il ramo successivo che cresce su quelle vite porterà lo stesso tipo di frutto. Anche questo lo vediamo chiaramente. Gesù disse: io sono la vite, voi siete i tralci. Ogni volta che da questa vita esce un nuovo tralcio, dovete necessariamente portare lo stesso frutto. Anche il fratello Branham ci ha dato anche l'esempio di un albero di agrumi. Una volta l'ho visto in California a gennaio, quando si raccolgono le arance, eccetera, possono esserci molti frutti appesi a un albero. Ci sono i pompelmi grandi e poi i mandarini, tutto in un unico albero. Ma c'è stato un intervento umano. Quando è originale, allora viene fuori un frutto, non due o tre frutti diversi, ma solo un frutto, il frutto originale. Quindi se il Signore lascia spuntare un nuovo ramo, alla fine dei giorni deve trattarsi dello stesso albero e quindi anche dello stesso frutto. Leggo ancora più avanti. Gesù è la vite e noi siamo i tralci. Gli Atti degli Apostoli sono stati scritti sul primo tralcio della prima chiesa che la vite ha fatto nascere. Questa prima vite è stata battezzata nel nome di Gesù Cristo. Avevano il Dio vivente in mezzo a loro. Egli faceva in mezzo a loro le stesse cose che aveva fatto quando camminava sulla terra. In questo modo il popolo riconobbe che, pur essendo ignoranti e non istruiti, erano stati con Gesù, perché la sua vita si manifestava attraverso di loro. Non solo Chiesa come concetto, ma la Chiesa come istituzione divina qui sulla terra, come corpo composto da molte membra attraverso le quali il capo può essere efficace, può operare. Chiesa che può adempiere i compiti divini. Chiesa in cui Cristo può rivelarsi come Dio si è rivelato in Cristo. Il fratello Branham, che era un uomo molto che leggeva tanto e che tuttavia sottolineava la sua semplicità, usa qui dei paragoni che hanno subito un senso per noi. Lui scrive o dice: e come ho detto, se avessi lo spirito di Beethoven in me, scriverei opere musicali come le ha scritte Beethoven. E poi fai confronti su Shakespeare e Mozart, su vari grandi, e poi naturalmente il punto più alto, quando lo Spirito di Cristo, quando Cristo ha preso dimora in noi. Vedete di cosa si tratta? Se qualcuno dicesse: Beethoven vive in me, cosa ci aspetteremmo da quella persona? Quanti anni aveva? Quanto aveva Mozart quando iniziò a dirigere il coro? 6 o 8 anni, quando era già il maestro del coro. Erano persone con un dono naturale dato loro da Dio. Abbiamo bisogno di persone naturali che siano divinamente dotate, che non debbano fabbricare qualcosa, ma che possono prendere lo strumento e fare musica. ci deve essere atmosfera nella casa di Dio, non sforzo, ma talenti divini, i doni divini devono essere presenti. Non molta pratica, c'è anche una certa pratica ora, soprattutto tra coloro che pregano per il battesimo dello Spirito Santo, che e questo lo fanno praticando, facendo esercizi. Questo è falso. Nessun uomo ha bisogno di praticare le cose di Dio. Lo Spirito Santo non è qualcosa che si pratica, lo Spirito Santo è qualcosa che si riceve. Amen. Possiamo fare a meno di esercizi. Vogliamo talenti naturali di Dio, talenti divini attraverso lo Spirito Santo. Continuiamo a leggere. Fratello Kuf che sta leggendo e fratello Marco Vori sulla stessa pagina verso il centro. Che cos'era Cristo? La parola. Egli disse: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Se l'avesse detto un uomo, magari potremmo andare un po' lenti con questo, ma dato che il nostro Signore ha detto così, e notate il collegamento, se le mie parole dimorano in voi, perché Dio ci ha rivelato la sua parola? Perché ci ha reso viventi? Perché ha messo questo nel nostro cuore affinché si compia anche questa scrittura? Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. La parola è lì, ha solo bisogno della luce. La luce porta vita. Abbiamo ricevuto la parola. Ora lo Spirito deve dare vita a questa parola perché diventi luce. Si tratta di luce, di illuminazione, di rivelazione. Leggo, continuo a leggere. Ora vi dico qualcosa che non ho mai detto prima, è quello che abbiamo cercato per tanto tempo, per tanti anni, circa 5 anni o più. La terza fase è stata confermata e sono certo che tutti voi sapete di cosa si tratta. Ricordate che non ci saranno imitazioni. Non può essere, non possono esserci imitazioni. Adesso l'abbiamo e mi è stato indicato che presto avverrà nella sua completezza quello che adesso succede in parte. Affinché la sua presenza possa essere dimostrata a voi, ma non sarà efficace in modo significativo finché il consiglio non inizierà a stringere. Avete ascoltato tutti? Forse una breve spiegazione. Il fratello Branham aveva il ministero evangelistico, il ministero dell'insegnamento e il ministero profetico. Queste tre fasi li ha etichettato come la prima, la seconda e la terza fase. Egli associò la terza fase specialmente all'apertura dei sette sigilli, ma anche alla parola, parlata. Allora la parola che Dio gli diede, che egli pronunciò con fede, che poi si realizzò. Qui dice ancora: ciò che è accaduto in parte si realizzerà poi nella sua interezza. Ciò che Dio ha fatto alcune volte mostrare ciò che sarebbe accaduto in grande stile nel momento in cui la pressione sarebbe arrivata sulla Chiesa sposa. Avete capito questo? Non quando vogliamo noi, ma quando è il momento giusto, quando è scoccata l'ora di Dio. Qui continua: i pentecostali possono imitare quasi tutto, ma quando arriverà quel momento, quando la pressione si farà sentire, allora vedrete la pienezza del potere di ciò che avete visto in parte. Allora lo vedrete nella pienezza. Per me è sufficiente. Non ho bisogno di interpretarlo per voi e nemmeno voi per me. Nessuno ha bisogno di insegnare l'altro. È molto chiaro per essere ancora spiegato. Quindi non oggi, ma nel momento in cui viene, e quel momento in cui viene detto: fermatevi, voi non appartenete, non avete il diritto di tenere funzioni religiose e così via. E poi saremo privati del nostro diritto divino di riunirci, anche sotto minaccia. Come è nato il Nuovo Testamento? Non abbiamo forse letto della preghiera: adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza. Quando? Quando sono state fatte le minacce? In prigione qui, in prigione là, picchiati qui, perseguitati là. Ma sapete cosa scrive Paolo? Dalla prigione di Roma, anche se sono legate in catene, ma la parola di Dio non è in catene. A quel punto diventerà evidente. Quanti avranno pazienza? Sì, sì, sì. Grazie fratello Pisla, grazie fratello Mulla, grazie a tutti. Sì, merci, è vero. Oh, quanto velocemente vorresti spingere il fratello Franco un po' e dire: sì, ascolta, se sei stato chiamato da Dio, allora sei chiamato, allora andiamo, andiamo, andiamo. Quando si alza la colonna di fuoco, solo quando viene l'ora di Dio, non c'è bisogno di affrettarsi. Sono compito di Dio, ma c'è una cosa che vogliamo: stare al passo con il Signore e rimanere in contatto con l'opera di Dio affrettandoci, siamo un ostacolo per il Signore. Vogliamo lasciarlo andare avanti, anche se ha appena parlato, ciò che è accaduto in alcuni casi si verificherà presto in grande misura. E poi lo Spirito di Dio gli mostrò: le tue aspettative sono vicine, questo è un bene, ma si verificherà solo quando la pressione sarà esercitata. E ora dice qui nell'ultimo paragrafo, nelle ultime due righe a pagina 5, devo continuare a evangelizzare. Potete immaginare questo? Devo continuare a evangelizzare, proprio come mi è stato commissionato all'inizio. Devo continuare a fare così. Una predica del dicembre 1963, cioè dopo l'apertura dei suggelli, in grande attesa delle cose più potenti che siano mai accadute sulla terra. E poi dice: devo continuare a evangelizzare. Non con l'insegnamento, nemmeno con il ministero profetico, ma con l'evangelizzazione. Che cosa può aver significato per lui essere stato indicato per rivelazione ciò che Dio farà e ora dover svolgere di nuovo il servizio iniziale prima della fine? Chi mi dice che non valga questo anche per noi? Può accadere, non sono un profeta, lo sapete, ma può accadere che l'evangelizzazione debba ancora precedere questa grande cosa. E all'improvviso i credenti del messaggio scuoteranno la testa e diranno: sì, e che è successo con questo fratello Frank che ora evangelizza in tutte le chiese libere, ha lasciato la via del Signore? No, e di nuovo no, si è affidato a Dio e ha capito che anche Matteo 24, versetto 14, deve adempirsi. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Non che ci sia una profezia in queste cose. Dopotutto è stato un profeta che Dio ha usato per parlarci. Ma per non farvi sentire in colpa, farò anche io una confessione. Anch'io a volte sono sotto pressione per il tempo e vorrei che qualcosa fosse già in corso. E all'improvviso mi rendo conto, come ho già detto, che le chiamate arrivano da tutto il mondo e che c'è una fame tra le persone mai vista prima sulla terra. Come mai prima? Cosa devo dire a queste persone che vengono per la prima volta sotto la predicazione dell'apertura dei sette suggelli? Cosa? Non funzionerà. Bisogna iniziare dall'ABC. Non è vero? Dio mette tutto nell'ordine giusto. Cerchiamo di farci classificare, ordinare correttamente. Letto le ultime tre parole in mezzo a pagina 5, avete ricevuto la parola e quindi sapete cosa cercare e come stare. Devo continuare in modo evangelistico. Strano, continuo a leggere. Amici miei, mantenete la calma e andate avanti, perché si sta avvicinando l'ora in cui accadrà qualcosa. Deve continuare a evangelizzare dice ai suoi ascoltatori, dice a quelli che ascoltano, sapete a cosa fare attenzione, sapete cosa state aspettando, ma per ora devo continuare a evangelizzare. Ma si sta avvicinando l'ora in cui ciò avverrà. Devo dirvi qualcosa per confortarvi. È scritto nel libro dell'Apocalisse: ecco, io vengo presto. I credenti all'inizio, ai primi tempi, aspettavano il Signore, ancora oggi lo aspettano, ma sappiamo che il tempo deve compiersi. Quando il fratello Branham qui dice perché l'ora si avvicina rapidamente, che cos'è un'ora agli occhi di Dio, 20 anni o altro? Non parliamo affatto di concetti temporali, ma semplicemente di aspettare e vedere. E il fratello Branham lo dice proprio a metà del secondo paragrafo. Osservo questo punto con il fiato sospeso e aspetto il momento in cui sarà confermato. Sarà in azione, tutti lo sanno, perché come è stato reso noto il primo, così è stato reso chiaro il secondo. E se voi che siete spirituali ci pensate bene, come dice la Bibbia, qui è necessaria saggezza. Anche la terza parte è stata identificata in tutto e per tutto. Sappiamo in cosa consiste. E adesso è arrivata la terza fase. E qui è stato rivelato alcune volte, ma si rivelerà in tutta la sua grandezza e vastità solo al momento stabilito. Continuo a leggere. È una cosa talmente sacra che non mi è permesso parlarne molto. E oggi ci sono molti che dicono chissà quante cose di questo e parlano oltre a Dio perché non hanno capito di cosa si tratta. Questo è così sacro che non mi è permesso di parlarne molto, come mi ha ordinato all'inizio. Leggo le ultime tre righe di questa parte. A mio parere questo sarà la cosa. Non sto dicendo che il Signore mi ha detto questo, che farà nascere la fede per il rapimento. Ho bisogno di riposare per un po', per un tempo. Per un po' di tempo non deve essere lì. È passato un po' di tempo. Non sappiamo quanto durerà questo periodo. Ma qui parla della sua convinzione che proprio all'ultimo tempo, nelle ultime cose soprannaturali, verrà la fede per il rapimento fra coloro che saranno rapiti, e questo è sufficiente. Finché avviene prima del rapimento ci va bene, se ci viene permesso di farne parte ci sentiamo ancora meglio. Non è grammaticamente corretto, ma noi desideriamo che avvenga. Continuo a leggere. Ricordate, anche voi che ascolterete questo nastro vedrete immediatamente un cambiamento nel mio ministero, una diminuzione, non aumento, ma una diminuzione. una regressione. Cosa? Aspetta cose molto potenti e poi dice: noterete un cambiamento nel mio ministero. Non che diventa più grande, una folla più numerosa, ma una diminuzione. Sì, questo non ci sembra strano? Soprattutto coloro che a volte predicano sanno bene che si può parlare a 100 persone meglio che a 10, a 1000 meglio che a 100 e a 10.000 meglio che a 1000. È la natura delle cose. Quando ho tante persone davanti a me, allora c'è musica in quello che dico. Sì, poi uno dei miei fratelli che è seduto qui in prima fila mi ha detto dopo la nostra recente visita in Belgio: fratello Frank, in Belgio era molto diverso. Sì, con le mie parole ho detto, fratello mio, ma a volte sono un po' qui, un profeta non conta nulla nella città o nel paese di suo padre e così via, ma bisogna viverlo da qualche parte in tutto il mondo, è semplicemente straordinario. Torniamo ora a ciò che ha detto il fratello Branham, una riduzione, non un aumento. Si sta riducendo, non aumentando. E ora ascoltate attentamente. Dobbiamo aspettare un po' di tempo prima che ciò accada, in modo da poter arrivare a questo. E poi arriva il momento. Questo giorno. Sì, finché non verrà il giorno, finché non verrà l'ora, finché Dio non interverrà in modo soprannaturale. E poiché Dio vive, interverrà in modo soprannaturale. Dio non solo ha reso vivente la sua parola e ci ha fatto diventare una realtà divina, ma Dio confermerà la parola vivente in mezzo a noi in modo che anche noi saremo resi viventi. Continuo a leggere. Adesso c'è un po' di profezia, attenzione. Arriva un momento in cui questa nazione esercita tutto il potere che la bestia aveva prima. Questa era la Roma pagana che divenne Roma papale. Questo è ciò che farà questa nazione. Lo spiega Apocalisse 13. L'agnello uscì dalla terra. L'altro animale uscì dall'acqua, simboleggiando masse di persone e nazioni. Questo agnello, tuttavia, è nato dove non c'erano persone in quel momento. In quel tempo non c'erano persone. Chiunque abbia letto l'ultimo opuscolo ora sorriderà un po' e penserà: bene, ora sappiamo da chi ha preso questa idea il fratello Frank. Non ho assolutamente nulla da nascondere. Sono grato a Dio per aver mandato un profeta a rivelarci tutte queste cose. Dite sinceramente, quando leggiamo nell'Apocalisse una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, poi diciamo: oh, questo è un mostro, cosa posso iniziare con questo? E poi quando leggiamo: poi vide un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva 2 corna simile a quello di un agnello. Allora diciamo: povero agnello. Cosa possiamo iniziare con questo? E poi leggiamo: una prostituta cavalca l'animale. Allora potremmo dire: povero animale. Sì, se Dio non avesse dato la rivelazione, se Dio non avesse dato l'illuminazione, dove saremmo oggi? Nel primo sigillo leggiamo di un cavallo bianco e di un cavaliere. Allora pensiamo a una corsa di cavalli. Smettetela. Quanto siamo grati a Dio per aver rivelato la sua parola attraverso la bocca dei profeti. Così sia lodato il nome del Signore. La parola di Dio è diventata preziosa per te, fratello e sorella. Siamo grati per il privilegio che il Signore ci ha dato di sedere sotto la veridicità di Dio e della Sua parola. Ho ancora un trattato sulla mia scrivania. Non so se l'abbia scritto. Non so se l'abbia scritto l'orgoglio, chi molte persone scrivono molte cose, se l'umiltà o no, non so esattamente chi l'abbia scritto. In ogni caso, la televisione è condannata come l'immagine della bestia, il marchio della bestia. Un televisore in tedesco vede lontano, un televisore vede lontano e... Tutto qui, bisogna vedere le cose da una prospettiva biblica e vi dico, chi vede più lontano colui al quale Dio ha dato una previsione profetica per grazia, non vede solo questa scatola, ma vede nella parola e vede le cose nel regno di Dio. Continuiamo a leggere. Un agnello simboleggia la religione come l'agnello di Dio. Ricordate, parlava come un agnello ed era un agnello, ma dopo un po' gli fu dato potere e parlò come un dragone ed esercitò tutto il potere che il dragone aveva prima. Il dragone è sempre Roma. Una dichiarazione chiara. Alcuni dicono, fratello Frank, sei un po' troppo aperto, dici troppo. Sì, se non lo dico io, chi lo dirà? Chi non lo sa non può dirlo. E se alcuni lo sapessero, potrebbero non avere il coraggio di farlo. Ma noi possiamo dire tranquillamente, a noi non ci può succedere più nulla. Abbiamo l'obbligo di trasmettere la parola di Dio. Ascoltate cos'altro c'è scritto qui. Non lo vedi? Le denominazioni romane, una denominazione protestante etichettata, una foto della bestia, l'unione di tutti i protestanti. Ed è stato vergognoso quando il capo di Roma è venuto a Ginevra e ha detto al Consiglio Mondiale delle Chiese, io sono l'autorità spirituale e tutti i leader protestanti annuirono con la testa. Peccato che non ero stato lì, non so se qualcun altro avrebbe ancora annuito. Continuiamo a leggere in modo che tutti i protestanti siano costretti a unirsi. In altre parole, la formazione dell'immagine della bestia si forma un potere che unisce tutti i protestanti. Sono costretti ad unirsi. Dovete far parte di questo Consiglio Mondiale o del Consiglio Mondiale della Chiesa, altrimenti non sarete considerati come comunità. Vedete a cosa conduce questo? Certo, le cose sono già progredite più di quanto si possa capire dall'esterno. Tutto va avanti, non nella superficie ovviamente. Continuo a leggere a pagina 7. Le persone come noi saranno escluse da tutto questo. È proprio così. Non sarete più in grado di farlo. quando arriva quel tempo e la pressione diventa così forte da spingervi a uscire, prestate attenzione a ciò che vi dirò tra qualche minuto. Quando arriverà questa pressione e saremo effettivamente schiacciati da tutto, tirati fuori. Ci sono ancora clienti che sono membri qua e là, anche in queste organizzazioni. Mi è capitato di conoscere una delle ultime nate qui dopo la Seconda Guerra Mondiale. I leader di questo movimento religioso hanno chiesto al Consiglio Mondiale delle Chiese di essere riconosciuti e accettati. Se l'uomo di Dio che disse a suo tempo «Vorrei andare a Karlsruhe quando venne il fratello Branham», ma disse «Non sono degno di allacciare le scarpe a quest'uomo di Dio». E oggi i suoi successori vogliono essere riconosciuti. Quell'uomo si rivolgerebbe nella tomba se lo sapesse, se lo vedesse. Ma di cosa si tratta? Tutti vogliono un riconoscimento. Nessuno vuole andarsene a mani vuote. Tutti vogliono sedersi al tavolo verde, preferibilmente apparecchiato, e condividere la torta, avere una parte della torta. E non sanno dove porterà tutto questo. Coloro che cercano il riconoscimento umano hanno già perso con Dio. Chiunque desideri essere accettato nel sistema anticristiano non è ancora stato accettato da Dio. Può sembrare un'affermazione dura, ma è la verità. E potete vedere che non indosso guanti. Cosa disse allora il fratello Brana? Il Vangelo deve essere predicato senza guanti, non delicatamente qui e sentendosi persi là, ma con un chiaro senso delle cose di Dio. E spinge con tutte le sue forze. Ciò che ancora lo trattiene è lo Spirito Santo che si sforza di portare la Chiesa del Dio vivente al suo posto. Leggo ancora. Quindi prestate attenzione alla terza fase. Quando? Oggi? Ora? Allora? Allora? Quindi prestate attenzione alla terza fase. E ora arriva qualcosa che solo coloro che hanno una comprensione spirituale potranno capire in questo momento. Lo leggo comunque. Quindi prestate attenzione alla terza fase. Sarà chiaramente per le persone completamente perdute, ma sarà anche per la sposa e la Chiesa di Gesù Cristo. Ah, ora come per la profezia biblica, ditemi, cosa sarà? Egli sarà chiaramente per i perduti e sarà anche per la sposa e per la Chiesa. Questo è vero al 100%. Ad alcuni il Vangelo sarà predicato per una testimonianza, non per la salvezza, sarà predicato per una testimonianza. E per gli altri che si lasciano tirare fuori, che prendono la parola, saranno strappati dal fuoco nell'ultimo giro, l'ultimo giro non lascerà fuori né i credenti né gli eletti. Ci sarà qualcosa per tutti. Sarà un po' per tutti. Alleluia, sia benedetto il nome del Signore. Siamo più vicini di quanto sembri. Non so quando sarà, ma è molto vicino. Può darsi che io costruisca una piattaforma per con un altro che poi verrà su questa piattaforma. Anche questo può essere il caso. Tuttavia non lo sappiamo, ma è possibile. Con Dio tutto è possibile, non è vero? Con Dio tutto è possibile. Leggo qui. Siamo più vicini di quanto sembri. Non so quando sarà, ma è molto vicino. Può darsi che io costruisca una piattaforma per qualcun altro che poi ci salirà sopra. Guai a colui che riceve questo compito. Potrei essere preso prima di quel tempo. Sì, cosa sto leggendo? Potrei essere prima di quel tempo. Di che cosa sto parlando? Di che cosa sta parlando? Di quel tempo? Del tempo in cui tutto sarà unito nel Consiglio Mondiale delle Chiese, del momento in cui verrà esercitata la pressione, del tempo in cui la terza fase avverrà nel suo modo onnicomprensivo e maestoso. E poi dice, potrebbe essere che sarò preso prima di quel tempo. Oggi guardiamo indietro e dobbiamo rendercene conto con il cuore triste. Fu preso a casa prima che arrivasse questo tempo che aspettavo, il tempo di cui parlava. Tutti i profeti nell'Antico Testamento, per loro è stato anche così. Avevano grandi aspettative di vedere ciò che veniva loro rivelato. E penso in particolare al profeta Isaia. Nessuno sarà stato deriso come lui, perché aveva profetizzato: la Vergine conceperà. Vergine. Questo è un paradosso in se stesso. La gente non lo capiva. Cosa pensate che gli sia stato fatto con lui? Isaia, tu che stai per andare alla casa celeste, dov'è il tuo compimento? E dov'è la profezia? Dov'è tutto questo? Dove sono le cose di cui hai parlato? E se una domanda del genere fosse stata posta, vi dirò qualcosa di simile alla risposta che avrebbe potuto dare agli interroganti. Confidate che ogni parola di Dio che è uscita dalla mia bocca si adempirà quando sarà il tempo per questo. E poi leggiamo nel Nuovo Testamento, quando giunse la pienezza del tempo, alleluia, quando il tempo si compì, non quando Isaia voleva o altri, ma quando il tempo si è compiuto. Continuo a leggere dalla pagina 7, poco prima del centro. Non so quando verrà, non ce lo dice, ma credo che siamo così vicini che non morirò di vecchiaia. Poi dice la sua età, 54 anni. Ebbene, è morto a 56 anni. Leggiamo un po' più avanti. A meno che non mi sparino o mi uccidono in qualche altro modo, ma non morirò di vecchiaia. Anche questo si è realizzato. Vide che il parabrezza era andato completamente in frantume. Sentì il grande botto e pensò che fosse partito un colpo. Ora continuo a leggere. Vorrei dire alcune cose che non ho mai detto prima. tutto ciò che ha detto lì sul fiume nel 1933 e ciò che la scrittura testimoniano è accaduto esattamente come lo ha detto. Forse non lo farò io, ma Gesù presenterà questo messaggio al mondo, molto chiaro. Forse io non ci riuscirò, ma questo messaggio darà al mondo, questo messaggio presenterà Gesù, il Signore, al mondo. Io non ci riuscirò, forse, ma questo messaggio ci riuscirà, darà al mondo, presenterà il Signore al mondo, non una conoscenza. Il Signore, come poteva dire Giovanni in quel tempo, ecco l'agnello di Dio. In questo modo potremo indicare il Signore. Vi rendete conto dell'importanza del messaggio? Vi rendete conto che questa è la nostra vita spirituale, che si tratta della parola di Dio per i nostri giorni? Non abbiamo ricevuto la parola vuota, ma il Vangelo, il pieno Vangelo, l'intera parola di Dio. Forse non lo farò io, ma Gesù presenterà questo messaggio al mondo. Come Giovanni Battista ha preceduto la prima venuta di Cristo, così questo messaggio precederà la seconda venuta. Amen. Quindi questo messaggio precederà la seconda venuta. Giovanni dice, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. È stato parallelo sotto ogni aspetto e so che continuerà ad esserlo. Il messaggio continuerà ad andare avanti. Quando il fratello Branham fu chiamato nella casa celeste, sapete come in questi tempi alcune persone si sono rallegrate. È uno dei più importanti predicatori pentecostali, si lasciò trasportare e fece un'osservazione dalla quale avrebbe dovuto astenersi. Sapete che il fratello Branham ha parlato dell'angelo del Signore che era con lui, ma sapete anche che lui rimaneva in piedi impotente nella piattaforma e aspettava che l'angelo del Signore arrivasse. E quest'uomo, quando sentì della morte del fratello Branham, disse: l'angelo che era con il fratello Branham doveva essere in vacanza in quel giorno. Potete immaginare questo? Ci sono persone sulla terra che hanno perso ogni timore di Dio. Sono così convinti di sé e non sanno nemmeno cosa dicono, non sanno cosa fanno. Chi ha detto che l'angelo del Signore era sempre lì, da qualche parte alla sua destra? Ma quando iniziava il ministero profetico, allora doveva essere presente, era semplicemente parte di questo. Anche su questo tema vi posso dare dei passi biblici, vi darei dei passi della Bibbia che vi farebbero molto bene. Ora siamo qui, il tempo è andato avanti, siamo alla fine di questo culto. A pagina 4, verso la metà, si parla di ciò che il Signore disse al fiume. Lo leggo ancora una volta. Come Giovanni Battista fu inviato prima della prima venuta di Cristo, così voi siete, così tu sei stato inviato prima della sua seconda venuta. momento lì accadde che l'angelo, la luce che era stata confermata davanti alla Chiesa attraverso la parola, la scienza in ogni modo, apparve la prima volta in pubblico. Non ho letto il contesto, quindi non lo sapete. Il fratello Branham stava predicando in un auditorio a Sant'Antonio in California. All'improvviso un uomo si alzò dal fondo e il fratello Branham disse: ha parlato in un'altra lingua, come se fosse stato sparato da una mitragliatrice, e si è seduto. All'improvviso qualcuno si alzò sulla piattaforma, un cowboy, un uomo vestito da cowboy, e diede questa profezia o interpretazione che ho appena letto. Lo rileggo. Ma quando questo fu detto, l'interpretazione conteneva esattamente ciò che l'angelo del Signore aveva detto 11 anni prima lì presso il fiume. E l'uomo non conosceva il fratello Branham che stava parlando. Era agli inizi. Dovremmo vedere quando è accaduto il cowboy sulla piattaforma. Sono sicuro che si era seduto lì per vedere più da vicino. Uno parlava in lingua e l'altro interpretava, e nell'interpretazione è stato ripetuto ciò che il Signore aveva detto l'11 giugno 1933 circa le 14 di pomeriggio. Sono cose reali. Non solo il Signore è qui e ora vi nutre in pascoli verdi. Questo è vero, ma non è una profezia. È già scritto nel Salmo 23. Quindi lo Spirito di Dio è all'opera. Opera. Riassumiamo. Ho sottolineato alcune cose. Molte altre cose possono essere lette qui. È davvero peccato che non possiamo leggerlo. Ma sapete, potete leggere anche voi. Non sono l'unico qui a saper leggere, perché non rileggete questa predica con calma, volgendo lo sguardo a Gesù. Serie 7, numero 1. E allora sarete in grado di seguire le tracce, e sono sicuro che lo Spirito Santo lo renderà molto chiaro a ciascuno. Quanti hanno capito un po' meglio la situazione generale? Quindi non dipende solo da me. Anch'io sto cercando qualcosa per cui incolparmi. Credetemi, non lo cerco in nessun altro. Non conosco nessuno a cui dovrei dire: sei tu che impedisci a Dio di operare. Non conosco nessuno a cui potrei dire: stai ostacolando il Signore. Non lo conosco. Ne conoscete uno? Vi farò sapere quando potrete incontrarlo. Imparto quando ci si guarda allo specchio. Nessun altro. Ognuno si trova sulla propria strada. Ognuno è di ostacolo a se stesso. Ma sapete com'è? Lo sappiamo fin dai primi anni della guida della macchina. Dopo aver parlato con le persone in macchina e un incidente, no, ma a volte succede qualcosa nel traffico stradale, allora si dà colpa a chi stava parlando, invece di rendersi conto che non si stava prestando attenzione. Tutti si affrettano ad afferrare gli altri e dire: ascolta, se non, e così via. Perché non la smetti? Non è l'altro. Tu e io siamo tutti noi, solo noi. Ognuno sta davanti al suo Dio. Non diamo la colpa agli altri, ma per favore non diciamo ora: beh, se non è ancora il tempo, abbiamo tempo. E quando arriverà il tempo? No, no. Questo è il tempo della preparazione. Nulla viene da sé. Questo tempo presente è la preparazione per il tempo che verrà e non dobbiamo perdere perdere il collegamento, dobbiamo andare avanti con il Signore, l'abbiamo capito? Altrimenti potremmo dire sì, bene, la pressione non c'è, questo e quello non stanno ancora accadendo, quindi siamo scusati. No, nessuno è scusato. Avviciniamoci al Signore, consacriamoci completamente a Lui, crediamo completamente e diciamo: Signore, purificami, santificami, avvicinami a te e rivelati a me. Questo desiderio deve essere dentro di noi. E così andiamo avanti con il Signore insieme, spalla a spalla, nella fiducia e nella fede nel Dio vivente. Il Signore ha parlato, chi non dovrebbe ascoltare? Il Signore Dio parla, chi non profetizzerà? Abbiamo parlato in modo profetico, abbiamo spiegato la profezia al popolo di Dio. Alleluia, sia lodato il nome del Signore. Quasi tutti possono dare una piccola profezia, non c'è niente di male in questo, se è genuino e buono. Ringraziamo il Signore per questo, ma la parola grande, rivelata parola che è stata data attraverso il fratello Brana, e questo, per questo siamo riconoscenti. E questo grande uomo di Dio dovette lamentarsi e dire: nel bel mezzo del mio servizio la gente mi ha interrotto con i doni e ha iniziato a usare i doni nel mezzo della chiamata all'altare e così via. Era un segno che qualcosa non andava nel popolo quando ostacolava un profeta di Dio nel bel mezzo del suo ministero. E tutte quelle zie che hanno profetizzato non sono nel messaggio, non le troverete da nessuna parte, erano semplicemente troppo orgogliose, troppo spirituali per sottomettersi a questo. Beate le persone che si considerano spiritualmente povere. Esse possono essere rese ricche da Dio e noi vorremmo essere una di loro. Io ho avuto paura delle persone spirituali, infatti non una paura da scappare via, ma non voglio molto o nulla del loro spiritualità. Preferisco le persone che hanno i piedi sulla terra, ma il cuore in cielo. Dio vuole fare di noi persone di questo tipo. Chi è riconoscente per una tale predica del fratello Branham? Noi tutti. Alziamoci e adoriamo. Adesso il fratello Rus prega. Dio fedele, cosa possiamo dirti, Signore? Veniamo come siamo, Signore, accettaci per grazia, dacci questa grazia, Signore, perché possiamo umiliarci a tal punto da vederci non degni, Signore, eppure Tu ci hai ritenuti degni, ci hai fatto Tuo popolo. Tu ci parli, Signore, non come a persone che non dovrebbero capire, ma parli a noi che dovremmo capire, Signore, apertamente e chiaramente. Ti ringraziamo e ti onoriamo. Lode, gloria e adorazione siano a te, Dio santo e veritiero, che hai fatto il cielo e la terra, che stai preparando un popolo per l'eternità, per la tua gloria. Ti adoriamo, ti ringraziamo, Signore, con tutto il cuore per quest'ora. Ti ringraziamo per il tuo servo e profeta che hai mandato nei nostri giorni. E tutto deve andare come vuoi tu, Signore. Non sono i nostri pensieri, non sono i nostri progetti che possiamo inserire qui, ma andrà come vuoi tu. Sia lodato il tuo nome meraviglioso. Signore, lascia che ci allontaniamo dai nostri pensieri e che prestiamo attenzione, Signore, alla Tua opera, quello che Tu fai. Sia lodato il Tuo nome glorioso. Oh Signore, è così bello stare alla Tua presenza. È così bello sedersi sotto il suono della Tua parola e ascoltare ciò che hai da dire, Signore. Ogni onore, ogni lode, ogni gloria sia portata a Te in quest'ora mattutina. Ti chiediamo di continuare ad essere con noi, Signore. Conservaci nella Tua pace, conservaci nella Tua benedizione fino a questo pomeriggio continuo, Signore. È la nostra fervente preghiera nel nome santo di Gesù. Alleluia, alleluia, amen.